Dopo lo straordinario successo di Benedizione e della trilogia della pianura, Kentaroff torna nella contea di Holt con il racconto di una storia d'amore tenera e ribelle. Le nostre anime di notte, NN Editore, dal 13 febbraio in tutte le librerie.
Buongiorno, oggi è il 12 febbraio, io sono Maria Grazia Calandrone, dai microfoni di Qui comincia, un programma a cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, regia e scelte musicali di Ennio Speranza, in redazione Claudio Vedovati, tecnico del suono Massimiliano Capitolo. Buongiorno e ben svegliati, vi ricordo che ci potete scrivere a Qui comincia @rai.it o via sms 335 56 34 296. E arriviamo a quest'alba da una notte, tutto in una notte, dedicato a che cos'è l'amore. E venendo qui ascoltavo le parole di molti amici e si diceva che si parlava dell'amore per il fantasma che è colui che torna sempre. E oggi però, 12 febbraio, è anniversario della nascita di Charles Darwin, lo scienziato che in realtà ancora ringraziamo per averci rivelato che siamo delle scimmie più o meno evolute, e questa è una scoperta molto consolante, rilassante, ci fa sentire parte di un tutto, diciamo così, continuativo. Ma è anche l'anniversario della nascita di Mario Maffay, pittore nato nel 1902 e fondatore con Scipione e Raphael della Scuola Romana, una scuola in realtà di legami più affettivi che artistici, sebbene quasi tutti fossero vicini all'espressionismo. E negli anni 30 Maffay si incontrava con gli altri artisti, pittori, scrittori all'osteria Fratelli Menghi, che stava sulla Flaminia, vicino a Piazza del Popolo. E in realtà ci manca tanto, un luogo così, un luogo come era la Via Veneto, mitica, un luogo di incontri come quest'osteria. Pensate che in quell'osteria a Calvino venne anche l'idea per il Barone Rampante, ascoltando un ricordo del pittore americano Salvatore Scarpitta, che raccontava che da ragazzino si era arrampicato su un albero del pepe, no? Quindi le cose dell'arte nascono anche così, è proprio per caso, nascono ascoltando gli altri. E a quegli anni appartiene anche, questi anni 30, appartiene anche il dipinto che ho sotto gli occhi, dipinto di Maffay, che vi voglio raccontare, che è un bellissimo tramonto sul Lungotevere del 1929. Prima però ascoltiamo Handel, compositore tedesco che ha passato parte della sua giovinezza a Roma. Ascoltiamo un suo mottetto scritto per un'occasione sacra, la festa romana della Madonna del Carmine, che cade il 16 luglio. Quindi George Friedrich Handel, O nox dulcis quies serena da se viattellus inter rigores, mottetto accanto solo per la Madonna Santissima del Carmine, Iulia Jesneva soprano, il giardino armonico diretto da Giovanni Antonini. Ed era George Friedrich Handel, O Nox Dulcis Quies Serena, mottetto a canto solo per la Madonna Santissima del Carmine. Ed eccoci al quadro di Maffei che vi ho promesso, il tramonto sul Lungotevere del 1929. Allora, soprattutto c'è il cielo, un cielo del colore della carta da zucchero, con un addensamento di nuvole cobalto sopra una torre e la luna in alto a sinistra, che invece illumina di un color beige, crema, alcune altre nuvole. Sotto c'è un fondoscena, una cortina di pini davanti alla quale stanno le case e il ponte, ed è tutto storto, tutto inclinato a sinistra, come se dalla parte della luna ci fosse un risucchio verso, chissà, un mondo lunare, un mondo onirico. È come se tutto il quadro, il ponte e le case scivolassero via verso un punto di fuga, come se il pittore si stesse impegnando a dipingere le cose, le case, i pini, prima che scompaiano, una rincorsa quasi della mano umana sulla materia. Dalla parte dove scivolano via, infatti, gli alberi sono bianchi, tutta la scena è come presa da una luce aliena, da una luce innaturale, e tutta questa scena è raddoppiata dall'acqua del fiume, che quindi duplica questo effetto di straniamento. E tutto questo anticonformismo dello sguardo rispetto alla realtà ovvia, a quello che ci si aspetterebbe di vedere rappresentato, mi ha convinta a condividere con voi questo quadro, perché mi ha ricordato le parole che Caproni scriveva sulle sue passeggiate con Maffei. Scriveva proprio così: sarò con Maffei sul ponte Garibaldi, un ponte com'è nel nostro cuore, più vivo e vero che nella realtà. E che significa questa cosa? Che vuol dire che un ponte tutto storto, risucchiato verso il basso, preso da una luce aliena, è più vero di un ponte solido, squadrato e dritto? Il ponte di Maffei è il ponte secondo uno sguardo umano. La realtà senza lo sguardo umano è geometrica e ferma, quindi questi slittamenti, questa anomalia, la stortura, tutto questo testimonia la presenza di una creatura, ci testimonia che non siamo soli, che c'è qualcuno che guarda e si prende la briga di dipingere o di scrivere, nel caso di Caproni, per noi. Qualcuno che, proprio come facciamo noi, mette del sentimento e dunque del movimento dell'umanità nella stasi geometrica della realtà quando viene lasciata a se stessa. Cioè, i filosofi si erano spinti a pensare che la realtà, se non viene osservata, non esiste, che un albero senza uno sguardo umano non si prende neanche la briga di sopravvivere. I quadri di Maffei sono l'aggiunta dello sguardo umano all'immobilità del reale, cioè sono precisamente quello che fa esistere il reale, che lo conferma proprio nel momento in cui lo contraddice, perché spesso lo sappiamo, conosciamo per contrasto. E quella radiazione luminosa, questa o l'area oscura di questo quadro, queste nuvole cobalto in alto, abbagliano più dell'evidenza evidente e solida della realtà. Anche Giorgio Caproni ha scritto di un ponte. Lui si è trasferito a Roma nel 39, a 27 anni, ha avuto un rapporto sempre un po' conflittuale con la città di Roma, lo approfondiremo dopo. E intanto ascoltiamolo questo testo che preso da Cronistoria, che parla di questo Ponte Milvio. Ponte Milvio, e che spazio! Il verde sopra il tuo viso aperto, più illuminato del sasso di questo spiazzo delimitato dai pini. A eleggere i tuoi confini, il Tevere sarà eterno di giri inutili. E sospende. L'ultimo verso di questa poesia è composto da puntini, una riga di puntini di sospensione, a sottolineare appunto proprio l'indicibilità o l'inutilità di questi giri fluviali, il ripetersi. E anche Caproni antropomorfizza il fiume, gli attribuisce un volto illuminato, più luminoso del sasso della piazza di Ponte Milvio. Diciamo come se questa poesia fosse la versione parlata e parlante del quadro di Maffei. E sempre in tema di tramonto, ascoltiamo la seconda musica che Ennio Speranza ha scelto per noi, e viene da un ciclo di brani che si chiamano Le canzoni del tramonto, appunto. Il pezzo in questione si intitola Pale Amber Sunlight Fails, di Frederick Delius, da Song of Sunset, per mezzo soprano, baritono, coro e orchestra. Bournemouth Symphony Chorus and Orchestra, Richard Eacox. E l'abbiamo sentita cadere, questa luce solare in Pale Amber Sunlight Fails di Frederick Delius. E invece qui il sole si alza, fuori di qui. E Caproni a Roma, dicevamo. Caproni a Roma, il suo rapporto con una città un po' difficile per lui. È un rapporto, è una città che a poco Caproni comincia a vedere come una smisurata città di bottegai. E del rapporto di Roma con Caproni come città, proprio del disamore, si sono occupate Bianca Maria Frabotta e Elisa Donzelli, raccogliendo anche le testimonianze che scrisse lo stesso Caproni quando venne incaricato da Vittorini di fare un'inchiesta sulle periferie romane per il Politecnico. Gettato anche lui appunto come osservatore in questo luogo dove Caproni leggeva e denunciava l'emarginazione dei sottoproletari, il loro essere stati spinti dal fascismo proprio ai margini della città, in un non luogo che Caproni leggeva nella sua essenza proprio come una specie di colonia di poveri, mentre il centro di Roma era occupato dalla borghesia. Caproni attraversava queste borgate insieme a Pasolini. E me li immagino sempre con commozione questi due, uno nerboruta e uno esile, che attraversano con il loro sguardo di poeti questi luoghi. Pasolini innamorandosene e Caproni scandalizzandosene, invece, vedendoci dei gironi da inferno dantesco. Pasolini, lo sappiamo, nelle periferie calava un tempo mitico, naturale, il proprio amore per questa sua naturalità ormai perduta che intercettava in alcuni luoghi delle periferie romane. Invece Caproni, attraversando Pietralata e Tiburtino Terzo, vedeva soltanto dei bambini gettati per strada senza padre né madre, mentre i genitori erano andati appunto nel centro a lavorare. Chiamava gli spatriati questi individui appunto gettati ai margini della città. E in qualche modo, attraverso Caproni e Pasolini, la poesia si chinava a raccogliere quanto il fascismo aveva gettato via come spazzatura, uomini, donne, bambini, in questo caso persone. Entrambi si impegnavano a ricostruire il paesaggio con le proprie parole, in due modi molto diversi, ma uniti appunto nell'intento di restituire senso a queste rovine. C'è anche dell'altro però nel rapporto tra Caproni e Roma. Melville scrive: quantunque in molti dei suoi aspetti questo mondo visibile appaia fatto nell'amore, le sfere invisibili vennero fatte nella paura. E Caproni sembra intercettare questa paura, questo sottinteso umbratile e ombroso in Roma, un sottinteso fatto di una storia millenaria, di rovine, incantesimi, di umidità sepolte, come nella Strega di Roma di Freneau. E Caproni leggeva anche la Roma dei suoi tempi, questa Roma che abbiamo descritto del dopoguerra, come una città che aveva accumulato ere di disamore e in quegli anni provava disamore nei confronti di un'intera fascia sociale, appunto, no? Quella operaia esiliata in queste discariche, come Caproni stesso scrive, nelle isole derelitte, nel magro agro dell'agro. E a contrasto con tutti questi suoni aspri delle borgate caproniane, ascoltiamo invece un pezzo del 26 di Ottorino Respighi, compositore sinfonico della Roma degli anni 20 e 30, che musica proprio la Roma borghese centrale, la Roma delle feste. Quindi Ottorino Respighi, l'Ottobrata, da Feste Romane, Orchestra Sinfonica di Montreal, diretta da Charles Dutoux. Thank you. a Torino Respighi, la Roma festiva, lottobrata da feste romane. E torniamo a Maffei. Vi voglio parlare di un altro lavoro di Maffei, che è un disegno, in realtà. È il disegno di un nudo di donna visto di spalle, un nudo che comporta una torsione, una piccola mancanza di grazia, una piccola commovente mancanza di grazia. Ricorda un po' le donne di Scile. È morbido ma non troppo, pacificato ma non troppo, ha i capelli raccolti, ha un'inquietudine, sta facendo qualche cosa. È composto a carboncino e a matita bianca, quindi sono questi colpi di luce di matita bianca sulle scapole e sull'alto della schiena. Giorgio Agamben, nel suo saggio Nudità, inserisce un concetto nuovo sul concetto di nudità. Ci dice che prima di conoscere di essere nudi, Adamo ed Eva erano vestiti, in realtà, erano vestiti di grazia e peccando sono diventati nudi. Attenzione, i corpi di Adamo ed Eva hanno perso la grazia in conseguenza del peccato e il peccato non è altro che la conoscenza, la scissione, propriamente in realtà la parola, l'interrogazione razionale che viene introdotta dal serpente nella terra fusionale edenica e vestita di grazia. Quindi la perdita di questa veste di grazia fa apparire il corpo nella pura funzionalità biologica. E infatti, continua Agamben, nel Vangelo di Tommaso i discepoli chiedono a Gesù: quando ci sarai rivelato? E Gesù risponde: quando vi spoglierete senza vergogna, quando vi toglierete le vesti e le calpesterete sotto i vostri piedi come bambini. Quindi la capacità di spogliarsi senza vergogna, la capacità di mostrarsi senza retropensiero, semplicemente come si è, che è la capacità di sostenere in senso simbolico, di sostenere l'intimità, la vicinanza profonda di un altro con un altro, la capacità di essere raggiunti, di farci toccare nel nostro mistero umano. Come fa Mandelstam, anche egli citato nel saggio di Agamben, quando rivolge lo sguardo al proprio secolo, al Novecento, incarnando il secolo nel corpo propriamente fisico di una belva e offre il poeta il proprio sangue per saldarne le vertebre spezzate, perché il poeta, proprio come faceva Caproni con la Roma fascista, vede l'oscurità della propria contemporaneità, è il suo compito individuare l'ombra del suo tempo e in qualche modo offrirsi per sanarla. Ascoltiamolo, Osip Mandelstam nel 1922 nella traduzione di Serena Vitale. Mia età, mia belva, chi potrà guardarti dentro agli occhi e saldare col suo sangue le vertebre di due secoli? Dalla gola delle cose terrestri, fiotta sangue fabbricere, sulla soglia dei nuovi giorni a tremare è soltanto il parassita. Finché c'è vita deve la creatura portare la propria schiena, vanno scherzando i flutti con l'invisibile spina dorsale, tenera, infantile cartilagine, e l'era neonata della terra, di nuovo agnello, hanno immolato l'osso frontale della vita per liberare il secolo in catene, per dare inizio al mondo nuovo. Bisogna a flauto saldare i segmenti nodosi dei giorni. È il secolo che l'onda di umana angoscia sommuove all'aureo ritmo del secolo. Nell'erba la vipera respira e si gonfieranno ancora le gemme e zampillerà il verde dai germogli, ma è spezzata la tua spina dorsale, mio stupendo, mio povero secolo. E con un sorriso demente, come una belva un tempo flessuosa, ti volti indietro, debole e crudele, a contemplare le tue orme. E di questo stesso secolo ci parla Shostakovich, che è uno dei più grandi compositori sovietici, la cui musica fu osteggiata e censurata durante lo stalinismo perché è troppo complessa, decadente, formalista, mentre agli artisti veniva chiesto realismo, comprensibilità, comunicatività, quando non veniva direttamente chiesto di inneggiare. E Shostakovich invece scriveva musica a metà fra disperazione e sarcasmo. E ascoltiamolo dunque, Dmitri Shostakovich, Allegro, secondo movimento da sonata per violoncello e pianoforte in re minore opera 40, Dmitri Yablonsky, violoncello, Yekaterina Saranceva, pianoforte. Thank you. Bello questo allegro di Dmitri Shostakovich. E rimaniamo in Russia e chiudiamo questa puntata ancora con Mandelstam. Poche parole di Mandelstam, che tra l'altro ricordiamolo che la poesia di Mandelstam la dobbiamo alla moglie Nadiesta, che la imparava a memoria i testi del marito quando era al confino in Siberia e poi nel Gulag. Ascoltiamo questi suoi versi come un auspicio. Per qualche tempo ancora proverò meraviglia del mondo, dei bambini, della neve, ma come una strada è aperto il mio sorriso, non docile, non servo. È così che ci dobbiamo mantenere gentili e però indomabili. E con questo auspicio Maria Grazia Calandrone vi saluta, vi lascia ai programmi di Radio 3 in compagnia di Iron and Wine, un compositore americano di musica neo-folk. Ascoltiamo il suo Passing Afternoon, pomeriggio che passa, così abbiamo celebrato tutte le declinazioni della seconda parte del giorno. Iron and Wine, Passing Afternoon.
There are times that walk from you like some passing afternoon. Summer warm, the open window of her honeymoon. And she chose a yard to burn, but the ground remembers her. Wooden spoons, her children stir her Bougainvillea blooms. There are things that drift away like our endless numbered days. Autumn blue, the quilt right off the perfect bed she made. And she's chosen to believe ships that pass, all our bodies in the grass. Springtime calls her children till she lets them go at last. And she's chosen where to be, though she's lost her wedding ring. Misplaced jar of bougainvillea seeds. There are things we can't recall, blind as night that finds us all. Winter tugs her children in her fragile china dolls, but my hands remember her. Shaded ferns, naked arms are secrets still, like songs I never learned. There are names across the sea, only now I do believe. Sometimes where the windows close, you sit and think of me. She'll mend his tattered clothes, and they'll kiss as if they know. Her baby sleeps in all our bones, so scared to be. Thank you.
Abbiamo ascoltato anche questo Iron and Wine che conclude la nostra, i nostri tramonti uno sull'altro, pittorici e musicali. E vi voglio ringraziare, voglio ringraziarvi per i messaggi che mi mandate di solidarietà in qualche modo e di appoggio. Capisco che ascoltate insieme a me questa Eco Eterna, insieme a Mandelstam, a Caproni, di una poesia che affronta la belva del tempo e della contemporaneità. E con queste parole io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana con alcune sorprese e un inedito molto interessante, lo ascolterete. E domani invece vi do appuntamento con Anna Menichetti che condurrà Qui comincia. E buona giornata.